i miei primissimi lavori, all'inizio non pagati, poi successivamente pagati, vabbè, con l'esperienza, sono stati appunto delle logo animation per dei canali messicani, nello specifico di gameplay di Gears of War, ok? Che all'epoca era un gioco molto molto in voga. Fra l'altro mi ricordo
in Messico, perché
in Messico, assolutamente. uno dei commenti più ricorrenti sotto i miei video era, me lo ricordo ancora, era "Acesme una intro, por favor".
Ciao, stai per ascoltare una nuova puntata di Coordinate, un podcast che parla di videogiochi, fumetti e animazione, coinvolgendo di volta in volta ospiti che ci aiuteranno ad approfondire i punti di vista più interessanti di questi mondi. Non ti resta che metterti comodo, seguirci sui social e goderti questo episodio. Bella!
Eccoci qui, benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Coordinate Podcast. Ormai lo dico sempre, ma bisogna ribadirlo, in questa seconda stagione abbiamo ospiti meravigliosi che ci aiuteranno ad esplorare nuovi mondi, e questa puntata non è da meno. Infatti abbiamo con noi Gabriele, in arte G4K Motion.
Sono proprio io.
Sei proprio tu. Allora, Gabriele è un motion designer incredibile, oltre che un mio carissimo amico. Infatti mantenere un'impostazione vagamente formale sarà mega imbarazzante, ma ci proviamo.
Ho già fallito. Tra l'altro, durante la musichetta, cioè, era così sexy che tipo mi veniva da spogliarmi un attimo, no? Tipo da togliermi la giacchetta, questo tipo.
Vabbè, abbiamo,
però sono molto contento di essere qui.
Tutto. Sì, ovvio, certo. Va bene, niente, con te oggi volevo esplorare il mondo delle animazioni in Italia dal punto di vista lavorativo, però per farlo inizierei a cercare di capire chi sei, quindi chi è G4K, chi è Gabriele, come sei arrivato. Quindi la prima domanda che ti faccio subito al volo è: quando è nata la passione per l'animazione? C'è stato un momento specifico in cui hai detto ok, questa cosa è fighissima, voglio provare a farla anch'io?
Allora sì, c'è stato un momento, e la cosa che fa molto ridere è che c'eri anche tu in quel momento lì. Eri tu fisicamente, non so se fisicamente, ma comunque eri in giro, eri intorno a me.
Gravitavo.
In quel periodo della mia vita, esatto. E quel periodo della mia vita non posso far altro che tradurlo con due lettere, ovvero DZ, acronimo.
Attenzione.
Di DataZone, tecnologia informatica.
E che cos'è DataZone?
Cos'è DataZone tecnologia? Oppure cos'è
pochi... Per i pochi che non lo sanno.
Manco io me lo ricordo. No, vabbè. Cos'era DataZone Tecnologia Informatica? DataZone Tecnologia Informatica è stato un progetto portato avanti da inizialmente tre stronzi. Si possono dire le parolacce, sì?
Sì, vai tranquillo.
Okay, perfetto. Da tre stronzi conosciuti alle scuole superiori durante il periodo informatico, che hanno detto: "Ciao, va. Finite le scuole superiori, entriamo nel mondo del lavoro a cazzo dritto, ok? Fondando una società di consulenza informatica, riparazione PC e tutto ciò che gravita intorno all'IT, insomma, ok? E io in quel trio magico di scappati di casa mi occupavo prevalentemente della parte grafica e video. Ok, quindi io comunque perito informatico uscivo come i miei compagni di team come informatico, soltanto che ho sempre avuto questa passione trasversale della grafica, dell'animazione, del video. Quindi ho detto: quale modo migliore, momento migliore che far conciliare le due cose per questo progetto a cui credevamo tanto? E a una certa, durante, diciamo, la metà della nostra avventura in questa fantasmagorica azienda, abbiamo avuto bisogno di una figura, diciamo, di una sorta di, come si può dire, un po' un procacciatore di clienti, un qualcuno che ci aiutasse anche, no, a destreggiarci nel mondo del lavoro, e sbuca Luca Milani, che ci ha aiutato per, cosa sono stati, due mesi?
Un'estate, mi ricordo.
Perfetto, ci ha aiutato comunque a raccimolare un po' di clienti. Non mi ricordo come è andata con te, mi ricordo solo, fra l'altro adesso si parla di salario minimo, no? Okay. Meglio che sta storia non esce da qui, perché il salario minimo ci vengono a cercare.
Non so se era legale, però evidentemente
non penso fosse legale. Però ricordo che avevi un contratto. Avevi un contratto regolare,
a progetto.
Di cos'era? 200 euro, 200 euro al mese ti davamo, ti ricordi?
Una roba del genere, criminale, vabbè, però esatto, abbastanza divertente.
È stato per me molto divertente.
Quindi lì diciamo che in quel periodo hai avuto quella scintilla che ti ha fatto dire questa cosa è figa, la voglio fare. Però quali sono stati poi effettivamente i primi passi che hai mosso per arrivare poi a questo obiettivo? Nel senso, hai studiato qualcosa di specifico, hai iniziato a cazzeggiare per i fatti tuoi?
Allora, ho iniziato il mio primo video in assoluto, che fra l'altro se consultate il mio canale YouTube, che è praticamente la mia raccolta pressoché completa di tutti i miei lavori, se così si può dire, più di 100 video ho fatto, vabbè. Il primissimo video caricato sul mio canale, che è G4K Motion su YouTube, è effettivamente la logo animation di DataZone, ok? Come mi sono approcciato? Ho detto, voglio provare a smanettare coi video. Facciamo la logo animation della mia azienda, ok? Quindi ho iniziato con dei tutorial su YouTube, ovviamente, perché comunque YouTube è una raccolta di tutorial gratuita, nel senso è educazione gratuita, che ci mette a disposizione il web. Mi sono visto 2 o 3 tutorial su come avrei voluto fare questa logo animation di questo logo della nostra azienda. Mi sono messo lì in una settimana circa, ho tirato fuori questa mia prima logo animation, e quello lì è stato, diciamo, l'evento che mi ha fatto aprire gli occhi, ovvero oddio, che figata fare queste cose, voglio farlo sempre di più. Quindi quello è stato il momento determinante.
Ok, tra l'altro, non ricordo male, avevo visto sul tuo canale che alcuni di quei video di ormai penso 12 anni fa sono ancora tra quelli con più visualizzazioni, per assurdo.
Esatto, fra quelli con più visualizzazioni, sì, esattamente.
Sì, sì, tipo nella top 5, top 10.
Assolutamente, sono 10 anni fa precise, me lo dice YouTube adesso. Quindi è stata tanta roba. E comunque no, lo dico sempre che l'esperienza in DataZone, che poi è andata male, vabbè, piccolo spoiler, ma non ci dilunghiamo, è andata molto male. Non per colpa mia. Non per colpa di Luca, assolutamente, che si era già dileguato in tempo. Ha sentito puzza di merda, Luca, subito volatilizzato.
Anche se è stata dura rinunciare all'autostipendio, però...
Esatto, sì, immagino quanto sia stata dura. Comunque, no, è stata un'esperienza disastrosa, ma allo stesso tempo determinante nella mia carriera, se così si può dire, perché appunto ha dato il via a questa mia passione, che poi mi ha portato a riscrivermi all'università sotto la facoltà di arti multimediali, a studiare poi comunque più nel preciso il video, cinema, videogiochi, tutto ciò che circonda questa professione, che comunque mi ha un pochettino aiutato a formare la figura professionale che ricopro in questo momento.
Ok, quindi diciamo che hai iniziato un po', se vogliamo, come autodidatta, cercandoti video, tutorial che ti spiegavano come usare i programmi, come fare gli effetti, e poi hai deciso di, insomma, consolidare un po' tutte le skill necessarie attraverso un corso vero e proprio di laurea.
Esatto.
Ok, quindi poi effettivamente hai studiato, nel frattempo, però mi ricordo che comunque già lavoravi, tra virgolette, nel senso che avevi già qualche primo cliente, qualche prima richiesta. Come facevi effettivamente a trovare da lavorare in quel momento? Nel senso che comunque non eri ancora una figura totalmente formata, però evidentemente un utente che navigava online riconosceva un certo valore in quello che facevi per poi commissionarti appunto del lavoro.
Allora, io ho avuto una fortuna non indifferente nel scoprire questa branchia, no, del video, ovvero la motion graphic, in un momento in cui più ce n'era bisogno nel web, ok? Quindi, vabbè, stiamo parlando di circa una decina di anni fa, quindi 2012-2013, quindi l'anno, uno degli anni boom di YouTube, ok? Quindi l'anno in cui, gli anni in cui determinati canali iniziavano ad avere numeri importanti, determinati YouTuber iniziavano a fare anche soldi con le sponsorizzazioni e tutto. Ed era l'anno anche delle intro. Cosa sono le intro? Le intro sono delle, possiamo chiamarle delle logo animation, dei video introduttivi che ti davano, diciamo, un assaggio, ok, di quello che andavi a vedere dopo, ovvero delle sigle, tendenzialmente, come può essere la sigla di un programma televisivo. C'era anche la sigla prima dei video di YouTube.
Rigorosamente con della dubstep.
Bravo, mica che bellissimi quei tempi, ti giuro che ho i brividi a ripensarci. Esatto, i primissimi video realizzati dagli avanguardisti, di cui potrei fare parte anch'io, però quelli ancora prima di me, realizzati con un software che si chiama Cinema 4D, quindi con robe 3D che si schiantavano contro lo schermo, musica dubstep, cioè che partiva, i drop incredibili, quelle erano le intro. E diciamo che all'epoca, facendo prevalentemente io logo animation, ho iniziato a pubblicare sui miei canali queste piccole logo animation, comunque tutorial che rifacevo, rielaboravo alla mia maniera. Determinate persone, determinati canali YouTube, soprattutto in Messico, mi hanno notato. Ok, questo, diciamo, nella fase di transizione fra Datazon e dell'università e NABA, perché già quando ho iniziato a studiare in NABA già avevo il mio piccolo giro di clientela, il mio piccolo giro di lavori. E i miei primissimi lavori, all'inizio non pagati, poi successivamente pagati, vabbè, con l'esperienza, sono stati appunto delle logo animation per dei canali messicani, nello specifico di gameplay di Gears of War, ok? Che all'epoca era un gioco molto molto in voga. Fra l'altro mi ricordo
in Messico, perché
in Messico, assolutamente. uno dei commenti più ricorrenti sotto i miei video era, me lo ricordo ancora, era "Acesme una intro, por favor". Penso facessero copia e incolla, ma tipo centinaia di commenti "Acesme una intro, por favor". Ne avrò avuti migliaia. Comunque uno in particolare, che adesso non ricordo come si chiama, comunque un canale abbastanza grosso, e abbastanza grosso per l'epoca, ti sto parlando di qualche decina di migliaia di sub, no?
Certo.
Sì, metti 30-40 mila follower su YouTube, che adesso sono quasi briciole, no, però sono tendenzialmente medio-bassi. All'epoca erano canali molto molto frequentati.
Certo.
E c'era questo appunto canale di YouTube messicano di Gears of War che cosa fece? Vide il mio video che feci così per esperienza personale di Gears of War su YouTube, che era semplicemente il logo con un teschio estruso in 3D che roteava un attimino vicino alla camera, si schiantava contro lo sfondo e compariva con un'esplosione la scritta Gears of War. Questo è riassunto in pochissime parole, ok? Lui voleva quel video lì esatto, con soltanto il suo nome al posto di Gears of War. Quindi il logo di Gears of War e il suo nome che compariva di fianco. Quindi tempo di lavoro, 25 minuti da parte mia, perché dovevo semplicemente cambiare il nome e poi riesportare che era già tutto fatto, e avevo questo video per questo cliente. Non c'era una remunerazione in pagamento, ma eravamo rimasti che mi avrebbe fatto pubblicità, ok?
Certo, la visibilità.
Bravo, classico lavoro in cambio di visibilità. All'epoca io ero felicissimo, cioè adesso ti sputerei in faccia, una cosa del genere. Però all'epoca ero la persona più contenta del mondo, perché questo qua era stragrosso.
Certo.
Non è che ci credessi poi così tanto, però comunque faceva brodo, no? Cioè ero contento, ma
soltanto. Sì, poi comunque perché non hai dovuto lavorare giorni per farlo.
No,
quindi
proprio letteralmente una ventina di minuti ed era tutto fatto. Sta di fatto che questa persona ha poi pubblicato il mio video sul suo canale, mi ha fatto uno spezzone di video del suo primo video dopo la logo animation nuova, l'ha dedicato a parlare di me, ovvero che questo video è stato fatto da lui, è andato sul mio canale, ha fatto vedere tutti i video che avevo fatto nel frattempo, ha parlato un pochettino di me e poi è passato al suo video normale. Questi 45 secondi di pubblicità sul suo canale hanno avuto un effetto snowball incredibile sul mio. Ovvero che una valanga di messicani sono entrati a gamba tesa sul mio canale commentando, facendomi richieste di lavoro, visualizzando un sacco di video. Io passavo da, non so, era tipo 150 iscritti sul mio canale a quasi 2000. E quindi, okay, cioè, era una crescita assurda, incredibile, cioè io non ci credevo, quasi mi mettevo a piangere, no? E, no, è stato importante quell'evento perché mi ha fatto capire quanto era anche importante il pushing, la sponsorizzazione, il fatto che la gente parlasse di te sul certo. web, quindi il passaparola e tutto. Quindi quello è stato uno degli altri eventi determinanti che poi mi hanno dato il via e hanno fatto okay. girare il mio nome, insomma.
Quindi da, diciamo, rockstar dell'animazione in Messico ad oggi, che cosa è cambiato? Nel senso, qual è stato poi il percorso che ti ha portato, insomma, ad essere il mitico G4Gamma
mitico, Motion? Unico, solo, leggendario G4Gamma. Allora, sono cambiate tante cose, soprattutto i miei clienti. Fortunatamente, nulla da togliere ai messicani, però fortunatamente non ho più solo clienti messicani, e soprattutto non solo correlati a quella piccola nicchia di gameplay di Gears of War o comunque gameplay di altre cose. Però all'epoca, come ti ricordi bene, perché abbiamo realizzato anche tante cose insieme correlate a questa cosa qua, avevamo la passione degli esports, no? Di League of Legends, degli sport elettronici, quindi gente che andava dall'altra parte del mondo a competere i campionati mondiali, no? di appunto videogiochi. E diciamo la mia passione per League of Legends, che è uno di questi giochi, vabbè, lo conoscerete tutti, mi ha portato a interessarmi alla motion graphic, però in quell'ambito specifico, quindi la motion graphic relativa ai team esports. Quindi io volevo, a un certo punto mi sono detto, io voglio iniziare a lavorare come motion designer per i team esports. E quindi cosa ho fatto? Da lì anche lì un piccolo trigger. Siamo circa a metà NABA, ok? Quindi metà del mio percorso di studio.
E anno più o meno?
Minchia.
Per contestualizzare, 2015, 2016.
Ecco, esatto, sì, bravo, okay. 2015, anche un po' prima, 2015. Cosa ho fatto? Ho detto, riutilizziamo la tattica che ha funzionato con i canali messicani per il panorama esports mondiale, americano, europeo. Quindi cosa ho fatto? Ho iniziato a fare a raffica, ma proprio a mitraglietta, dei video, quindi non commissionati, quindi solo di mia ispirazione, video per le maggiori org e multigaming esports americane, fra cui Fnatic, fra cui Cloud9, all'epoca c'erano i The Alliance, non so se te li ricordi, quindi N organizzazioni le ho scelte e ho iniziato a fare praticamente le logo animation, ok? Quindi dopo qualche buco nell'acqua sono arrivate effettivamente le prime risposte importanti. La prima risposta, che poi vabbè è finita con un po' un buco nell'acqua, è stata per Fnatic, ovvero ho realizzato la logo animation per Fnatic, l'ho mandata effettivamente dappertutto, tipo l'ho spammata come se fossi un crypto guru di adesso e a chiunque, davvero, taggando giocatori, taggando la org stessa, taggando chiunque. Mi sono andato a cercare tutti gli addetti ai lavori di Fnatic dell'epoca, gliel'ho mandato le mail, bellissimo, e mi rispose adesso non mi ricordo il nome, mi rispose un un lavoratore di Fnatic, era un addetto al reparto creative, ok?
Okay.
Mi ha risposto e mi fa molto molto figa questo tuo logo animation, aggiungimi su Skype che ne parliamo e noi vorremmo usarla, no? Questa intro.
Incredibile.
Cioè,
sei partito dal team più importante del mondo.
Sì, assurdo. Pazzesco. Io avevo il cazzo in mano, letteralmente. Lo scrivevo con una e con l'altra. Vabbè, e quindi qual è stata la mia risposta? Che all'epoca poi mi sono mangiato il pugno intero, però poi alla fine, secondo me, mi è andata anche bene. Qual è stata la mia risposta? Io ho detto, guarda, su Skype ci possiamo sentire, però il mio inglese è una merda, ok? All'epoca non sapevo parlare inglese per un cazzo, non che adesso sappia parlare, però vabbè, una conversazione la so anche tenere. All'epoca no, all'epoca zero. E quindi ho detto, guarda, se vuoi ci possiamo sentire via messaggio, però parlare su Skype in inglese mi mette un po' a disagio, non è la mia lingua, quindi per ora preferisco non farlo. E ho detto, vabbè, cosa sarà mai, Cristo? Ci scriviamo e raggiungiamo un accordo comunque. La risposta è stata, per i non English speaker potrebbe essere un problema una collaborazione, perché la comunicazione è importante, quindi see you next time. Io lì...
Madonna, peso, cioè...
Si può bestemmiare?
No, dai.
Ok, se no avrei detto una bestemmia. Ok.
Esatto.
E questo è stato, vabbè, in realtà nel mentre c'era anche l'università. Poi, vabbè, ho scoperto che le figure professionali che stavano cercando in quel momento non erano prevalentemente motion designer, ma erano video editor, quindi sarei dovuto andare lì da loro, penso a Dublino, a fare i video per il team. Mm-hmm. Quindi col senno di poi, secondo me, mi è andata anche bene, perché non sarebbe stato quello che avrei voluto fare. Però allo stesso tempo c'era Fnatic che ti diceva ciao, vieni, poi ciao,
Al tempo l'avresti fatto? Cioè, avresti accettato?
Al tempo, guarda, se non ci fosse stato lo scoglio linguistico, probabilmente l'avrei fatto. Avrei droppato tutto, università e tutto, e sarei andato. Però forse meglio così. Forse meglio così, perché... chissà come sarebbe andata.
Certo.
Mi piace così ora. E vabbè, ti racconto giusto l'altro evento scatenante, che è stato per i Cloud9. Quello è stato davvero davvero utile, davvero figo, perché feci la stessa identica cosa. Ho preso il logo dei Cloud9, che era una sorta di, cioè è una sorta di nuvola formata da tre nove intersecati fra di loro, ok? Una nuvola Cloud9. Quindi cosa ho detto? Il logo è una nuvola, lo rappresento in vari agenti atmosferici, ok? Quindi lo rifaccio con la pioggia, quindi è un ambiente invernale, ok? Quindi poi faccio la nuvola quando magari è primavera, con le foglie che cadono, la nuvola in estate quando c'è il sole, e poi compare effettivamente il logo finale dei Cloud9. È uscito un lavoro carino, lo reputo tutt'oggi guardabile. E cosa successe? Successe che dopo averlo spammato, no? solito trucco infallibile, mi contattò niente poco di meno che il CEO di Cloud9. Si chiama Jack Etienne, me lo ricordo ancora, penso sia ancora il CEO, comunque vabbè, è stato il fondatore dei Cloud9, e mi ha detto, io voglio usare questa roba, è fighissima, la voglio usare immediatamente. Io, cioè, gli occhi fuori dalle orbite, ho detto, minchia, sì, tieni, prendi la mia vita, ecco il mio culo, facci quello che vuoi. E come ricompensa, mi ricordo, una delle ricompense, quella un pochettino più divertente anche da raccontare, è stato questo codice di acquisto del loro sito di merchandise, ok? Con praticamente ammontare infinito. Mi fa, questo è un codice illimitato, poi non so se fosse davvero illimitato, puoi prendere quel cazzo che vuoi dal nostro sito di merchandise. mi ha mandato il sito, c'erano magliette, cappelli, felpe, cose del genere. Ha detto, prendi quello che vuoi, quello è tuo, questa è la tua ricompensa. E mi ricordo che presi una felpa, una maglietta, un cappellino, no, forse due o tre magliette. Comunque, per una montata, sì, sono stato un po' una merda, ma potevo fare molto peggio. Molto peggio. E la montare complessiva era circa $150, forse 180, qualcosa
Del genere. Sei stato onestissimo.
Stato onesto, esatto. E quindi mi è arrivata sta roba, però, nel senso, è divertente da raccontare. Un'altra roba fondamentale che è successa è che il video di Cloud9, essendo sulle loro pagine con sotto il mio nome, mi ha dato una visibilità incredibile in quel settore lì, in quel settore specifico. Quindi tutte le org maggiori, no, che magari si guardavano i video fra di loro così per diletto, vedevano questa logo animation di Cloud9, minchia figa, chi l'ha fatta? Sotto c'era il mio nome subito. E quindi da lì ho iniziato a lavorare per molte org esports europee e americane, fra cui appunto The Alliance, fra cui Unicorns of Love, Copenhagen Wolves, gli Evil Genesis, IG2, quando avevano ancora il primo logo, vabbè, tanto tempo fa. E questo è quanto, quindi il passaggio, diciamo, è stato lì. Quello è stato davvero determinante per affermarmi in quel settore, diciamo.
Sì, quindi quando sei passato appunto dal Messico a qualcosa di un minimo più riconoscibile a livello anche globale. Esatto. Quindi sostanzialmente tu hai lavorato prevalentemente per l'estero, non per l'Italia.
Sì, esatto. Per l'Italia spizzichi e bocconi anni fa, però poi sono fuggito subito.
Okay.
Perché la situazione non era minimamente comparabile a quella americana, a quella europea, ma minimamente.
Sempre nel settore esports?
Sì, cioè, settore esports e anche un pochettino YouTube, ho collaborato con qualche YouTuber all'epoca, però ti ripeto che, come sai, in Italia siamo sempre 5-6 anni indietro rispetto all'America soprattutto, ma anche altri paesi d'Europa, e comunque il settore esports in Italia era pressoché zero. Qualcosina di YouTube, però anche a livello di remunerazione non c'era paragone, quindi sono subito scappato e ho continuato a lavorare per l'estero fino a 2-3 anni fa, questo più o meno fino a 2-3 anni fa. Okay, poi un po' le cose sono cambiate. Poi sì, okay. Poi le cose sono cambiate.
E poi ho visto tra l'altro che adesso hai anche attivo un progetto su Twitch che si chiama Bugstars, corretto?
Esatto.
Questo lo fai per divertimento? Ti porta poi effettivamente del lavoro, della visibilità?
Puro cazzeggio, puro proprio senza peli sulla lingua, sfogo totale. È un canale dove principalmente insultiamo le grafiche Twitch degli altri streamer principalmente, infatti la maggior parte ci odia o ci ignora, però in realtà c'è anche un ramo parallelo dove facciamo interviste ad altri artisti, ci guardiamo le robe fighe del web sempre collegate al design, all'arte, e nella maniera specifica nell'ambito videogiochi, streaming e certo. Esports.
Ok, beh, possiamo riassumere un po' insomma il tuo percorso dicendo sicuramente che sei stato molto intraprendente e anche un po' nel momento storico giusto con la passione giusta, perché esatto. Mi sembra di capire che appunto non avevi particolari competitor, o comunque se c'erano non si proponevano per questo tipo di lavori, che forse non erano neanche dei lavori al tempo, nel senso che a livello professionale forse non era neanche un settore in cui uno poteva pensare ok, faccio solo logo animation, per dire, da mettere nell'intro dei video di YouTube. Forse nessuno aveva avuto questo pensiero, come hai avuto forse con anche un filo di fortuna, ma sicuramente con grande intraprendenza tu.
Quindi molta fortuna.
Sì.
Molta fortuna e sì, proprio quello che hai detto tu. Il settore della motion graphic, non che l'abbia inventato, cioè, non l'ho inventato io, certo. E di sicuro non è stato inventato negli anni in cui io sono emerso, anzi. Però c'è da dire che proprio in questo settore posso dire di essere stato uno dei primi, quello sì. nel settore e-sports, nel settore YouTube, di motion designer che magari non fa le pubblicità per la televisione, non fa effetti per il cinema, non fa effetti per qualsiasi altra cosa, lavora in questo settore in maniera specifica. Quindi lì sì, ho avuto la fortuna di beccare il momento preciso dello scoppio di questo fenomeno, proprio nella Golden Age, che in realtà forse non è ancora stata raggiunta, però nel momento di ascesa bella pesante di questo settore. Allora lì sì, ero uno dei pochi. Adesso sono in, okay. non in tanti, però sono molti, molti di più. E avere un nome che riverbera nell'ambito già da tanti anni fa tantissimo, fa davvero tanto. Okay.
Ti faccio una domanda un po' più generale ora, nel senso, parliamo del mondo dell'animazione in Italia. Come lo vedi? Nel senso, vedi che ci sono dei professionisti capaci, che hanno spazio di lavorare, che ci sono progetti interessanti? Insomma, prova a farmi una fotografia di com'è attualmente il mondo dell'animazione nel nostro paese.
Animazione nell'ambito proprio streaming oppure animazione in generale di studi?
Perché è molto diverso. In generale, però, ovviamente, magari riferisciti al tuo settore specifico, comunque dove ne sai di più.
Allora, in generale siamo messi abbastanza bene, abbiamo parecchi studi molto molto validi, anche nel mondo. Per citarne qualcuno, vabbè, Illo TV, oppure Antimatter qui a Milano, oppure Nerdo a Torino, Alchemica qui a Milano, vabbè, sono comunque degli studi di animazione, motion, movimenti, che fanno strada anche all'estero. Per esempio adesso, sempre tramite movimenti, comunque altri membri del mio team di lavoro, che comunque esulano un pochettino dall'ambito streaming e YouTube, ora non lo posso dire, mi sono appena ricordato che non lo posso dire. Vabbè, stanno lavorando ad un artista molto famoso italiano trap.
Ok.
È uno che ha un... non si è mai visto in faccia questo personaggio e ha, diciamo, un avatar. Ma non dico più un cazzo.
Vabbè, si è capito benissimo.
per questa persona stanno facendo un lavoro. Abbiamo anche collaborato noi per il video di Sfera e Basta in passato.
Certo.
Abbiamo fatto questa collaborazione. E quindi, cioè, comunque, l'animazione in Italia c'è, è presente, e si fa anche strada. Quello di cui c'è carenza è nel mio settore. Nel mio settore c'è ovviamente carenza, perché ancora il lavoro non si è stabilizzato in una maniera tale da aver bisogno di molte figure professionali, quindi tanta forza lavoro, però siamo ancora agli inizi da questo punto di vista. Ci sono i piccoli studi che si occupano specificatamente di brand per streamer, per YouTuber, però non farmici parlare, perché non farmici parlare.
Ok.
Potrei dire cose che voi umani non potreste neanche immaginare, di sfruttamenti, disrespect, cose di questo tipo, quindi c'è ancora tanta strada da fare.
Sì, forse siamo ancora troppo agli inizi per strutturare delle realtà proprio solide. Ti faccio le ultimissime domande. Intanto, se una persona dovesse... averci ascoltato e volesse fare effettivamente il tuo lavoro oggi nel 2023, cosa gli consiglieresti di fare per iniziare a muovere i primi passi?
Cosa gli consiglierei di fare? Innanzitutto di non occhio alle parole che dico, occhio, non riporre troppa fiducia nelle accademie. Cosa vuol dire? Non vuol dire che le accademie sono inutili, ma vuol dire che le accademie spesso non ti... L'accademia intendo anche università, no? Comunque studi di questo settore, biennali, triennali, non ti danno esattamente quello che vuoi tu, ma ti danno il contorno, ti danno un contorno di skills, di abilità, che di sicuro ti servirà, ti possono servire durante il tuo percorso professionale, quello che vuoi fare tu, ma non ti danno chiavi in mano, ecco, per fare una metafora. tanto devi farlo tu in maniera autonoma. Prima parlavo di YouTube come una raccolta educational gratuita. È effettivamente così. Su YouTube si trovano decine di migliaia di tutorial di qualsiasi tipo di software, perché noi motion designer lavoriamo con dei software, non siamo degli artisti al 100% con carta e penna e foglio. Quindi c'è un computer, c'è un software. Per imparare questo software è inutile che ti fai 3 anni di specialistica, te lo impari tramite i tutorial, tramite dei corsi online, tramite YouTube. Quindi il consiglio che do è quello di iniziare da soli a capire dove si vuole andare. Su YouTube si trova qualsiasi cosa, si trova tutto anche ben indirizzato, bene nello specifico, e iniziare a masticare qualcosa da solo. Poi le accademie vengono anche dopo per, diciamo, una struttura un po' più solida delle tue skills, più parallele, però comunque gran parte del lavoro si fa da soli e non ci vuole poco. Ci vuole tanto tempo, tanti sacrifici, dedizione, vabbè, come su tutto. Però è tranquillamente fattibile da casa tua.
Ok, quindi diciamo che non c'è un corso super verticale che ti insegna a fare questa cosa qui, ma magari viene affrontata tra le tante cose e gli si dà poi tutto un contorno più ampio in generale nel mondo dell'animazione e del design, corretto?
Ci sono le cose verticali, i corsi verticali, i tutorial verticali, però non ti conviene troppo, perché poi arriveresti a una specializzazione troppo, troppo ristretta per poter essere flessibile nel mondo del lavoro, quindi ci vuole un po' di flessibilità. Però quello è il metodo.
Ok, finito di studiare, tra virgolette, uno effettivamente poi come fa a iniziare a lavorare in questo settore?
Serve un portfolio, serve un'identità digitale molto, molto forte, molto solida, quindi serve pubblicare tantissimo, avere la maggior parte dei social media, quindi Twitter, YouTube, Instagram, anche TikTok a sto punto, potrebbe essere tanto utile. E far vedere il più possibile quello che si è in grado di fare, come prima cosa. Poi io consiglio sempre di emulare quello che ho fatto io, ovvero se si vuole lavorare in una determinata direzione, anticipa le richieste, quindi fai prima tu un qualcosa e manda, ok? Che lavorare gratis, però è lavorare gratis perché lo scegli tu, non è che te lo dice un altro, lavorami gratis. Tu lo sai, fai un qualcosa di tua spontanea volontà che ti piace e poi diffondi, prima o poi qualcuno ti chiama, soprattutto vabbè, se hai le capacità e se sei portato.
Ok, fighissimo. Ma direi che abbiamo già detto un sacco di cose e che comunque è tutto abbastanza chiaro, sia il tuo percorso che insomma la situazione attuale, sia a livello lavorativo ma in generale su questo mondo. Tu hai progetti futuri? Vuoi spoilerare qualcosa che vuoi fare? Idee in cantiere?
Allora, sì, dai, lancio 2 spoiler che non potrei fare. Fra un po' uscirà ci sarà il mondiale dei Pokémon del 2023, sarà condotto da Cydonia, come penso gli ultimi 2-3 anni a questa parte.
Sì.
E noi cureremo, noi come team, io e il mio team, cureremo il brand di questo progetto, quindi una piccola notizia, ok, che non potrei dire, ma sti cazzi.
Tanto non ci ascolta nessuno, quindi...
Esatto, no, esatto. E, ho altri progetti paralleli, questo forse lo posso dire un po' meno perché c'è un po' di più in gioco, però sto anche lavorando sempre nel settore streaming con un marketplace, ovvero un negozio online abbastanza grosso, per un marchio abbastanza grosso, dove venderemo degli asset per lo streaming, quindi dei pop-up animati, video di introduzione, template tendenzialmente che gli streamer possono comprare, scaricare e utilizzare immediatamente sulle proprie streaming. È un progetto a cui sto lavorando ormai da un po' di mesi con dei miei collaboratori e spero svolti, perché il nome in ballo è abbastanza grosso, quindi speriamo.
Ok, figata. Vabbè, intanto comunque invito chiunque ci stia ascoltando a guardarsi tutti i lavori che ha fatto Gabriele, li trovate sia sul canale YouTube che in realtà anche su Instagram, che sono fighissimi, così vi fate un'idea di tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad oggi. Tra l'altro faccio una piccola menzione anche a due lavori tuoi molto fighi, che sono stati l'intro di Gotalion, se non ricordo male, yes, quello tutto animato in pixel art, e anche avevi fatto, se non ricordo male, una logo animation di Doctor Disrespect, corretto?
Sì, quello era lo Starting Soon in realtà, non la logo animation, però vabbè, sì, con
il suo logo in 3D. Di quando tornò a streamare dopo...
Dopo il cheat alla moglie, è tornato a streamare e c'era il nostro brand.
Fighissimo. Va bene, allora io termino sempre ogni puntata dando delle coordinate, quindi individuando un po' tre keywords che riassumono un po' tutto quello di cui abbiamo parlato, e secondo me questa volta sono sicuramente intraprendenza, Messico e esports.
Bellissimo,
Messico, adoro. Sempre nel cuore. Sei mai stato in Messico?
No,
dovresti.
Non so se ci vado, se no tipo ok, non penso. Poi accesme una intro, por favor.
Ormai tanto sai la lingua perfettamente.
Sì, esatto.
Va bene, no. Grazie mille allora di essere stato ospite.
Grazie a te, è stata molto divertente.
Bella, ciao a tutti.